Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
In quella occasione si è fatta memoria del centenario del grande male che colpì il vostro popolo e causò la morte di un'enorme moltitudine di persone. Quella tragedia, quel genocidio, inaugurò purtroppo il triste elenco delle immani catastrofi del secolo scorso, rese possibili da aberranti motivazioni razziali, ideologiche o religiose, che ottenebrano la mente dei carnefici fino al punto di prefiggere l'intento di annientare interi popoli. È tanto triste, sia in questo come negli altri due, le grandi potenze internazionali guardavano da un'altra parte. Rendo onore al popolo armeno, che illuminato dalla luce del Vangelo, anche nei momenti più tragici della sua storia, ha sempre trovato nella croce e nella resurrezione di Cristo la forza per risollevarsi e riprendere il cammino con dignità. Questo rivela quanto profonde siano le radici della fede cristiana e quale infinito tesoro di consolazione e di speranza essa racchiude.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Un saluto a Gustavo Messina alla parte tecnica, Silvia Giovarrosa, Daniela Pagliara in regia. Abbiamo riascoltato all'inizio di questa trasmissione le parole pronunciate da Papa Francesco venerdì 24 giugno nella sua prima giornata in Armenia. Il Papa parlava incontrando le autorità civili e il corpo diplomatico al palazzo presidenziale di Yerevan. Prima giornata di un viaggio di 3 giorni che si è concluso ieri, domenica 26 giugno, un viaggio che si è svolto in questo paese caucasico ex sovietico che si trova tra la Turchia e la Georgia e l'Azerbaigian, paesi che il Papa visiterà nel prossimo autunno. Un viaggio, come ricordava Padre Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, che ha avuto alcuni aspetti fondamentali: l'incontro con il popolo armeno, che ha apprezzato molto la vicinanza del Papa, la comprensione della sua storia e della sua tradizione cristiana. Si tratta infatti del primo paese cristiano. Nel 301 d.C. fu il primo paese ad assumere il cristianesimo come religione e di Stato, ma anche la vicinanza del Papa, l'avete sentito in queste parole, alla tragedia immane vissuta da questo popolo un secolo fa, il grande male, così lo chiamano gli armeni, il genocidio è il termine che il Papa ha voluto usare per ricordare lo sterminio di 1,5 milioni di armeni nel 1915 a opera dell'impero ottomano. Ma poi l'aspetto ecumenico, perché i cristiani in Armenia, la maggioranza dei cristiani appartengono a questa chiesa apostolica, una chiesa orientale molto vicina alla chiesa cattolica. Il Papa ha abitato nella stessa casa del Cattolicos di tutti gli armeni, Karikin II, ci sono stati momenti di preghiera comune, una dichiarazione congiunta in cui si è ribadito che la pace deve vincere sul fondamentalismo. E poi naturalmente l'incoraggiamento ai cattolici armeni, che sono una comunità di minoranza, una comunità piccola ma molto viva e ben inserita nella vita del paese. E ancora aggiungiamo noi un aspetto geopolitico, perché come molti di voi sanno l'Armenia sta vivendo un conflitto sanguinoso con l'Azerbaigian per l'enclave armena del Nagorno-Karabakh. Noi l'Armenia riceve poi i tantissimi profughi che fuggono dalla Siria, dunque dalle persecuzioni del sedicente Stato Islamico. Dunque un piccolo paese, un paese di periferia si potrebbe dire, ma un paese che ha una storia importantissima, un presente da tenere vivo e da incoraggiare, così come ha fatto Papa Francesco. Per avere un'idea di come si è svolto questo viaggio abbiamo intervistato padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore della Civiltà Cattolica, che è stato in Armenia proprio nei giorni della visita di Papa Francesco. Gli abbiamo chiesto quali immagini più forti ha riportato da queste tre giornate. Ascoltiamolo.
Ma le immagini sono tante. Durante i suoi viaggi Papa Francesco tiene dei discorsi, ma agisce, quindi il gesto ha quasi una priorità, diremmo. E un gesto molto importante è stato il momento di preghiera silenzioso all'interno del memoriale del genocidio. Ecco, quello è stato un momento senza parole, ma di una intensità straordinaria. E certamente mi ha molto colpito anche la piazza di Yerevan, piena di gente che ascoltava le parole del Cattolicos e del Papa, e durante l'intervento del Papa, un intervento radicalmente centrato sulla riconciliazione, applaudito tre volte.
Tornando al memoriale del genocidio, ha molto colpito che il giorno precedente Papa Francesco abbia scelto di ripetere quella parola che, come sappiamo, ha generato tante polemiche e che ha generato anche in questo caso le dure reazioni da parte turca. Perché questa scelta del Papa, secondo lei?
Ma il Papa lo ha ripetuto più volte, ha citato l'espressione di Giovanni Paolo II, e chiaramente il Papa non vuole rimanere all'interno di questa parola, cioè questa parola ha vari significati simbolici, ma dobbiamo stare molto attenti. Il messaggio che il Papa ha dato è stato quello di aprire gli occhi sulla realtà, nominare le cose, dire le cose col loro nome, e per andare oltre, per andare al di là. Il discorso del presidente dell'Armenia è stato molto bello a questo riguardo. Ha detto chiaramente che si vuole che si usi questa parola non per trovare dei colpevoli o per rivendicare qualcosa, ma per andare avanti, per costruire una storia di riconciliazione. Quindi il Papa ha voluto toccare questa ferita, come vuol sempre fare lui, direttamente con la sua mano, ma nello stesso tempo ha indicato una strada, andare avanti, andare oltre.
Infatti ha parlato anche di una possibile riconciliazione proprio tra armeni e turchi, che sembra da un punto di vista geopolitico molto difficile in questo momento.
Il Papa parla guardando al futuro, quindi avendo davanti a sé non ciò che domina il cuore in questo momento, l'ha detto anche nel suo videomessaggio prima di partire, cioè ricordi dolorosi non permettiamo di impadronirsi del nostro cuore. L'immagine che quindi rimane è quella dell'Arca di Noè, che del resto è stata regalata dal Cattolicos al Papa, un'Arca di Noè che contiene la terra di vari luoghi in cui gli armeni si ritrovano, e che è un simbolo di pace, un simbolo, è un ponte. Ecco, il Papa stesso ha ripetuto durante questo viaggio la sua famosa espressione che bisogna costruire ponti e non muri. Quindi certamente non dobbiamo dare spazio alla forza ingannatrice, come l'ha definita, della vendetta per aprire una stagione di riconciliazione. Questo è il messaggio forte che ha voluto dare.
Il viaggio di Papa Francesco in Armenia è stato il viaggio di un pontefice, il secondo, nel primo paese cristiano della storia. Il Papa lo ha ribadito anche ieri in un tweet alla fine di queste giornate. Che significato ha avuto il viaggio da questo punto di vista?
È stato un viaggio di memoria, dove però appunto la memoria per Papa Francesco non significa solo ricordare i bei tempi andati o viceversa ricordare le tragedie e rimanere chiusi dentro questo clima di tragedia. Ha significato tornare alle radici spirituali di un popolo che ha avuto dei grandi santi, grandi figure come Gregorio di Narek, e questo appello alle radici è stato molto preciso da parte del Papa, che ha voluto ricordare anche dei passaggi di testi di questi grandi padri che erano un appello alla riconciliazione e alla pace. Ce n'è uno in particolare in cui si dice: ecco, Signore, i nemici non sterminarli ma trasformali. Ecco, questo appello non alla violenza ma alla trasformazione interiore è stato l'appello forte di questo viaggio.
Dal punto di vista ecumenico è sembrato che il dialogo tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Apostolica Armena sia sempre più forte, anche la convivenza sotto lo stesso tetto del Papa e di Karakhin II lo ha confermato, davvero una delle chiese orientali che è più in sintonia con la Chiesa Cattolica.
Sì, e questo è stato direi evidente, e il Papa Francesco agisce come se si fosse già in comunione, cioè c'è questa attesa e questa speranza che punta su tutto il positivo possibile. Stiamo vedendo che la funzione del papato in questo momento è singolare, cioè il papato è sempre stato, come dire, un motivo di divisione tra i cristiani, e in questo momento vediamo che tutte le figure dei grandi leader religiosi e cristiani amano dialogare con lui e vedono in lui un punto di unità. Quindi questo è un cammino tracciato, ma c'è un secondo livello. Papa Francesco ha detto con chiarezza che l'ecumenismo non vale solo di per sé, ma vale anche per i suoi effetti e i suoi riflessi sulla società. Cioè, se i cristiani sono uniti, questo diventa una testimonianza vivente perché i conflitti cessino.
Lei una volta ha parlato di geopolitica della misericordia, se non sbaglio. Dico bene?
Sì.
Da questo
sì.
Punto di vista, questa tappa in Armenia cosa rappresenta?
Ah, rientra pienamente in questa logica diplomatica della misericordia. La diplomazia della misericordia significa che non bisogna mai dare niente per perso tra le persone, ma anche tra gli stati e tra i popoli e le nazioni. Quindi significa in questo caso che non bisogna dare per perso il rapporto positivo tra turchi e armeni, ma tutta la regione caucasica, no? Sappiamo essere divisa da conflitti, anche l'Azerbaigian, che pure il Papa visiterà, è un altro momento, un altro luogo di tensione con Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian, appunto. Allora significa capire che in realtà nulla deve essere considerato per perso. Quindi questo viaggio in Armenia è una tappa importante di questa diplomazia della misericordia che Papa Francesco ha inaugurato.
E fino a una sua impressione sulla popolazione che il Papa ha incontrato, che voi avete incontrato nei diversi momenti, nelle diverse celebrazioni, che atteggiamento c'era?
Ma molto bello, molto, molto popolare direi, molto positivo. C'era tanta gente anche nei momenti in cui il Papa ha incontrato gli apostolici, quindi non cristiani cattolici, che ha incontrato a Gyumri, eppure erano tutti, praticamente sono arrivati tutti in piazza, ma tutta la gente aveva un atteggiamento molto bello. Molti, devo dire, chiedevano anche a noi delle benedizioni. Quando vedevano appunto sacerdoti o vescovi del seguito passare prima o dopo del Papa, e questo atteggiamento, questo bisogno di fede, di religione, di segni, di benedizioni ci ha fatto capire come un popolo in cui è molto viva la fede.
Questa mattina molti siti web, le televisioni, i giornali sottolineano le parole dette dal Papa rientrando in Vaticano dall'Armenia in aereo. Tra le altre cose ha detto la Chiesa deve chiedere scusa ad alcune categorie di persone, tra queste ha citato gli omosessuali. Queste parole hanno fatto molta impressione. Perché, Padre Spadaro?
Beh, ha detto non solo chiedere scusa ma anche perdono. Ho usato parole molto forti, ma perché evidentemente quando la violenza si accanisce su alcune categorie di persone, la Chiesa è chiamata a dire una parola molto, molto chiara. Allora il Papa si è riferito alla tragedia avvenuta a Orlando. La cosa che ha colpito però di più i giornalisti, al di là poi delle parole che sono state significative, è stato quasi il gesto di dolore, il volto del Papa quando la giornalista ha posto la domanda sulla tragedia di Orlando, si è proprio trasformato e quindi ha fatto un ghigno che ha colpito tutti. È stato forse l'elemento visivo più significativo di questa intervista. Il Papa era sinceramente, veramente addolorato, e è stata una reazione immediata e spontanea.
Ed era padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, che ci ha raccontato il viaggio di Papa Francesco in Armenia che ha seguito in queste ultime tre giornate. Ma torniamo sulla questione del cosiddetto grande male, il genocidio subito dagli armeni nel 1915. Padre Georges Henri Ruissen, un gesuita del Pontificio Istituto Orientale, è uno dei massimi studiosi della cosiddetta questione armena che riguarda questi fatti e che affonda le sue radici, come sentirete, dalla fine del 1800. Sentiamo padre Ruissen come ha vissuto questo viaggio di Papa Francesco, sentiamo i suoi commenti anche sulle parole e sui gesti che il Papa ha compiuto in Armenia ricordando quei fatti.
Allora, il viaggio di Papa Francesco è stato un evento maggiore, un viaggio straordinario che ho seguito non solo sulla TV ma anche sulla stampa. E mi è piaciuto molto che il Papa ha fatto omaggio al popolo armeno. Tutto il viaggio del Papa in Armenia è infatti un omaggio a una nazione, a un popolo, non perché è una nazione potente o ricca o prestigiosa o famosa, ma perché appunto è un piccolo popolo, è una nazione piccola, potremmo dire alla periferia, ma che fu praticamente completamente annientata da questo genocidio di 100 anni fa, ma una nazione, un popolo forte e saldo e coraggioso nella sua fede, fedele ai suoi radici cristiani, radici che sono vecchie di più di 1700 anni, e quindi una fedeltà messa alla prova del martirio. E quindi il Papa ha voluto rendere omaggio a questo, ai radici cristiani della nazione armena. E il Papa l'ha anche detto nel suo primo discorso, mi pare, la fede cristiana per l'Armenia non è come un abito che si può indossare e poi togliere e buttare a secondo le circostanze e le convenienze, no? E il Papa rende omaggio a questo. L'omaggio del Papa è che nessun popolo cristiano ha vissuto nella sua carne ciò che significa essere martoriato per la sua fede, e nessun popolo tranne il popolo cristiano armeno ha vissuto questo. E tra l'altro tanti martiri sono beatificati durante il centenario del genocidio, no? E il Papa con la sua visita ha certamente ridato un nuovo slancio a questo popolo e alla sua fedeltà, alle sue radici cristiano.
Padre Georges, cosa pensa in particolare delle parole che Papa Francesco ha dedicato al ricordo del grande male, del genocidio, come ha voluto chiamarlo ancora una volta?
Sì. Io sono anche per questo molto felice che il Papa ha riutilizzato la parola genocidio, ma come lui ha detto ieri sera anche sull'aereo, mi pare, non poteva fare di meno di riutilizzare la parola genocidio dopo averla usata l'anno scorso durante la messa della commemorazione del centenario del genocidio al Vaticano. E quindi il Papa l'ha riutilizzato, e per me è stata una sorpresa che l'ha riutilizzato subito dal momento del suo arrivo a Yerevan davanti al Presidente. Io mi sarebbe piuttosto aspettato che lui l'avesse utilizzata davanti al memoriale del genocidio, invece subito nel suo primo discorso l'ha usato, così dicono i giornalisti, a braccio. E anche un'altra volta nella dichiarazione comune finale da Papa Francesco e del cattolico Skarekin. Allora, utilizzare quella parola è una cosa molto forte, perché non è una parola neutrale, è una parola fortissima, perché riferisce a un crimine che è previsto dal diritto internazionale penale, è un'incriminazione, che è un delitto che fa parte dei crimini contro l'umanità, che sono i più gravi. Allora, quella parola coniata da uno studioso di diritto internazionale, il professore polacco Rafael Lemkin, e dopo fu ripresa nella convenzione dell'ONU del 1948. E il Papa non ha avuto paura di riutilizzare la parola, e per me è andato un'altra volta oltre il tabù, è il tabù di non utilizzare questa parola. Anche per molti anni negli ambienti vaticani non si doveva pronunciare questa parola, non si pronunciava questa parola, si parlava di Metzieger, di grande male, di massacri, di persecuzione, ma non si usava la parola genocidio per non urtare la Turchia, per non attirare le ire di Ankara, mentre il Papa è andato oltre. Il Papa si è tenuto alla verità storica, e questo è anche il suo grande messaggio per me alla Turchia. Lui non vuole calpestare o condannare la Turchia in nessun modo, ma è come se il Papa dicesse: la verità vi renderà liberi. Lo dice non solo agli armeni, ma lo dice anche alla Turchia, ai turchi: la verità vi renderà liberi. Perché dinanzi alla Turchia, che continua a negare questa verità storica. E in fondo la Turchia, il problema della Turchia quale è quando nega il genocidio? E infine in fondo è un motivo di vergogna, è di vergogna per la Turchia riconoscere quell'evento storico del genocidio, e riconoscere il genocidio per i turchi e mettere in discussione l'orgoglio nazionale della Turchia moderna e mettere in discussione la nazione turca moderna, di cui il padre, il fondatore della Repubblica Turca, è Atatürk, mentre il Papa gli dice: la verità vi renderà liberi, cioè liberi di questa vergogna, liberi dal senso di colpa, un po' come la Germania ha fatto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha riconosciuto, ha guardato la verità sull'olocausto degli ebrei, ha guardato la verità in faccia, e questo ha reso il popolo tedesco un popolo libero da questo doloroso passato. Il Papa infatti desidera una riconciliazione della Turchia con l'Armenia, ma questa riconciliazione non passa che attraverso una riconciliazione con la propria storia, con il proprio passato storico, con una riconciliazione con la propria memoria, e quindi altro che fare una crociata contro la Turchia, altro che.
Padre Ressen, per chiudere questa nostra conversazione, può darci un'idea, anche se in pochi minuti, di cosa ha scoperto durante i suoi anni di studio negli archivi vaticani a proposito di questo genocidio, di questo grande male? Qual è stata, diciamo, la profondità e la gravità di questo fatto storico?
Sì, allora io ho dedicato 7 volumi e una opera, una serie di 7 volumi intitolato La questione armena, che ricopre la storia della nazione, del popolo armeno nell'impero ottomano dagli anni 1894 fino al 1925, e che raccoglie i documenti, una mole importantissima dei documenti che provengono dagli archivi vaticani, cioè dall'archivio segreto, dall'archivio storico della segreteria di Stato e dall'archivio della Congregazione per le Chiese Orientali. Allora, che cosa dimostrano questi documenti? Allora, dimostrano come la Chiesa Cattolica e la sua gerarchia hanno vissuto, hanno compreso questi dolorosi eventi, e ne risulta che la Chiesa e il Papa Benedetto XV, però anche il suo successore Pio XI, erano molto ben informati sugli eventi, di che cosa capitava nell'impero ottomano. Venivano informati dal delegato apostolico Monsignor Dolci, ma anche dai vescovi armeno-cattolici o anche da religiosi che erano sul posto, dai francescani, cappuccini, gesuiti o congregazione di suore che erano sul posto, che mandavano delle descrizioni, molto spesso delle descrizioni oculari dei massacri, delle deportazioni. E quindi la Santa Sede era molto ben informato, e anche i documenti dimostrano come la Santa Sede ha fatto tanto, moltissimo, ha fatto tutto per fermare il genocidio, per fermare i massacri per salvare i cristiani e per mandare dei soccorsi ai superstiti, ai profughi. Allora, un documento importantissimo è la lettera di Papa Benedetto XV del 10 settembre 1915 al sultano. Il Papa scrive al sultano il 10 settembre 15 per protestare contro il genocidio, contro i massacri e per fermare questi massacri. E questo dimostra come il Papa è l'unico sovrano, fu l'unico sovrano, l'unico capo di Stato, se ne vuole, che ha protestato ufficialmente contro i massacri, mentre le altre potenze addirittura guardavano altrove, come anche detto Papa Francesco nel suo discorso, le potenze all'epoca guardavano altrove, in un'altra direzione. Allora mi colpisce molto che c'è un parallelo, che ci sono dei paralleli tra il genocidio armeno e di altre minoranze cristiane nel 1915 e ciò che capita oggi, e ciò che è la persecuzione e i massacri dei cristiani oggi nel Medio Oriente, soprattutto in Siria e in Iraq. Molto spesso gli orrori vengono commessi nei stessi luoghi. Per esempio cito un nome di luogo, Deir el-Zor, che è dove c'è l'ISIS, e beh, anche 100 anni fa orrori erano commessi in questo stesso luogo. E sono gli stessi orrori, vessazioni contro uomini, donne, bambini, vecchi, cristiani. Un altro parallelo è che anche allora, 100 anni fa, come adesso, fu un enorme flusso di profughi e di superstiti. Un altro parallelo è che anche allora, 100 anni fa, ci fu l'indifferenza delle potenze cristiane dinanzi a questa tragedia, 100 anni fa, ma anche oggi. E anche un altro parallelo è la voce del Papa. La voce del Papa 100 anni fa fu l'unica a protestare contro i massacri, mentre anche adesso la voce del Papa o la voce della Santa Sede è una delle poche voci che si sente contro le persecuzioni dei cristiani in Medio Oriente.
Ringraziamo molto padre Georges Henri Reysen, gesuita, docente al Pontificio Istituto Orientale, come avete sentito uno dei massimi studiosi della questione armena. Questo il suo commento, il commento che avete ascoltato erano le sue riflessioni dopo il viaggio di 3 giorni di Papa Francesco in Armenia, i suoi gesti, le sue parole. Chiudiamo con questa intervista la puntata di oggi. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.